per gli ascoltatori, insomma, perché sennò sembra una cosa molto formale. Quanto dura intanto? Perché non ho avuto notizie su questo. Fino a che ora andiamo avanti?
Almeno 60 minuti.
Va bene, ma ci sono anche domande da parte di chi ascolta, eventualmente in qualche modo?
Sì, noi abbiamo la chat dove appunto vediamo le domande
Ah,
e
perfetto, mi
poi
possono scrivere.
selezionano quelle più rovinose, passano poi in regia, in genere come sottotitolo, ce le fanno
Perfetto.
vedere, insomma. Ecco. Comunque seguo anche dal cellulare. Io questa sera ho un'afta sulla lingua che mi impedisce di parlare bene, insomma, vabbè, comunque cercheremo,
Gli acciacchi
piccolo.
che di stagione, sì, che ci tocca subire.
Claudio,
Ah,
mi scusi,
quindi.
per quanto riguarda le domande, non so se preferisce che, per esempio, da un certo orario in poi iniziamo a passarle così non interrompiamo, la discussione o man mano
Sì,
che saltano. Va
va
bene
bene
così,
così,
no?
da
Ok.
poi sì, d'accordo. Dunque, dicevo, partiremo con lei, con te. Per delineare un po' la figura di Bruno Cornacchiola, poi chiederò a Fra Pietro il contenuto dell'apparizione del 12 aprile del 47 e con te vorrei, diciamo, fare gli agganci anche degli altri messaggi che Bruno Cornacchiola ha ricevuto dalla Madonna con i nostri tempi, mentre con Fra Pietro svilupperei più l'aspetto teologico. Se sei d'accordo.
Certo.
Ecco, dunque, ti chiederò allora il possibile legame che c'è tra il messaggio relativo agli errori dell'ateismo e della Russia, ne farò poi un esplicito riferimento. Poi ti chiederò il riferimento all'altro messaggio sull'Islam. E ti chiederò come terza domanda il riferimento all'azione dei laici che devono appunto agire se possono farlo senza chiedere permesso, no? Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa di particolare o ci tieni a dire qualcosa in particolare.
No, io francamente lascio sempre la libertà a chi mi interpella di indirizzare il discorso e eventualmente a quelli che sono in ascolto di intervenire appunto con le loro suggestioni, perché in realtà sono sempre tematiche a 360 gradi, quindi si potrebbe parlare di qualsiasi cosa, di connessioni anche con altre apparizioni e si andrebbe
Esatto.
avanti per decenni, non per ore.
Esatto. Così,
Allora
proprio.
vediamo anche un po' la sensibilità di chi ci ascolta se esprime qualche particolare curiosità, qualche domanda, qualche interrogativo e magari cerchiamo di corrispondere anche a questo. Magari risulta anche un po' più funzionale a diciamo, rendere più vivace anche il nostro dialogo.
Certo.
Certo.
Ti farò una domanda sul legame con Fatima, però, eh. Questo te lo farò, mi sono dimenticato di dirtelo, ecco, insomma. Dimmi, Fra Pietro.
No, esattamente questo, no? Che se si poteva, diciamo, far emergere questa connessione tra Fatima e Tre Fontane, c'è anche quell'episodio di quel sogno visione di Bruno Cornacchiola che vide su Lucia, che insomma, gli disse delle cose precise, mi pare una cosa rilevante, ecco, diciamo così.
Certo.
Sì, e poi ti chiederò anche il perché di Pio XII credessi a questi messaggi, quindi se vuoi puoi introdurre il discorso di Luigina Sinapi.
Sì. Su Luigina purtroppo non abbiamo grandissimi dati, diciamo, documentari, perché sono tutte tradizioni orali, pur credibili, però purtroppo nemmeno il postulatore mi ha consegnato qualcosa di scritto, diciamo, che attesti con certezza quello che viene sempre detto. E questo purtroppo è un problema di fondo di alcune di queste vicende che chiaramente sono affidabili dal punto di vista della certezza morale. Il problema è che però a me piacerebbe sempre poter avere anche una certezza documentaria in modo da presentare qualcosa di nero su bianco che permetta di esprimere con concretezza queste cose. Però in questi casi bisogna accontentarsi.
Ma non c'è una testimonianza anche della sorella del Papa, della Marchesa Pacelli, dell'incontro fatto a San
Non
Pietro?
scritto. fatte, tutte cose che sono state riferite di seconda mano. Cioè non siamo riusciti a individuare, e anche la postulazione mi ha detto che non hanno avuto occasione, per cui sono sempre testimonianze che si propongono, ma sull'ambito apparizionale purtroppo c'è sempre un po' la questione di invenzioni o di comunque questioni che non hanno dei riscontri e che però poi vengono ripetuti, 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 e che a chi li legge dopo un po' di anni, pensando che siano veri proprio perché sono ripetuti e quindi credibili, poi quando li va a controllare, a verificare, lasciano un po' invece il cerino acceso in mano che si spegne. Faccio un esempio, per esempio, hai sentito sicuramente parlare di Teresa Neumann, gli anni di Caino, no? Dal 99 al 17, 1999 al 2017. Non esiste da nessuna parte nei suoi scritti una cosa del genere. Dopodiché l'hanno citata centinaia di persone, di blog, di autori, tuttora viene sempre ripetuta, no? Come cosa, che è stata una profezia anche un po' fallita. In realtà non è mai comparsa da nessuna parte in nessuno dei suoi scritti. Quindi alla fine, capisci, anche le cose che sembrano un po' più curiose e intriganti, poi si rivelano inconsistenti. E se uno le ripete semplicemente per sentito dire, perché si fida magari anche dell'autore qualificato e autorevole che l'ha citata perché gli è così venuto in mente, poi si trova che se uno gli chiede ma dove l'hai letta questa cosa, non sa rispondere perché giustamente. Allora io preciso sempre queste cose non perché non creda nella veridicità o nella credibilità di queste cose, ma semplicemente per essere trasparente anche nel fatto che c'è una certezza morale, ma non sempre corrisponde a una certezza materiale di una documentazione concreta.
Ok,
Io
scusate,
direi
se
possiamo
siete.
ricominciare, no?
Esatto.
Sì.
Allora, farei prima un Ave Maria testa, poi partiamo. Va bene per voi?
Sì.
Dottor Gaeta, vuole iniziare lei?
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ok, bene, allora faccio partire la sigla e poi saremo in onda. La Radio Buon Consiglio ti propone la Tavola Rotonda, un programma di attualità e di spiritualità per vivere davvero cristiano.
Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio, benvenuti all'appuntamento di questa sera con un ospite davvero per noi molto importante, che stimiamo molto, è il giornalista, scrittore e saggista Saverio Gaeta. Buonasera Saverio, grazie per essere qui con noi.
Ave Maria, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Buon Consiglio.
E insieme a Saverio Gaeta ci sarà anche il nostro Fra Pietro Pedadino, che è conosciuto appunto dal nostro pubblico di Radio Buon Consiglio, curatore del sito Tempi di Maria, e non ha bisogno di, insomma, di ulteriori presentazioni. Buonasera, Fra Pietro, grazie anche a te di essere qui con noi.
Ave Maria, Claudio, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
Bene, allora, l'argomento di questa sera è l'apparizione della Vergine alle Tre Fontane. E cercheremo di comprendere anche le implicazioni di queste apparizioni con il tempo presente. Io comincerei chiedendo appunto a Saverio di delineare la figura di Bruno Cornacchiola, quest'uomo che si è trovato coinvolto in questa straordinaria storia dell'amore di Dio attraverso la Vergine Immacolata. Chi era Bruno Cornacchiola e cosa indusse Papa Pio XII a credere che i messaggi della Madonna da lui ricevuti fossero veri.
Possiamo tranquillamente dire che Bruno Cornacchiola oggi potrebbe essere il personaggio di un film, perché realmente la sua storia meriterebbe di essere ricostruita attraverso una narrazione cinematografica. Era un uomo che, nato nel 1913 a Roma, aveva vissuto tutta la sua infanzia nella povertà più assoluta, aveva frequentato soltanto fino alla seconda elementare. Ed era stato promosso dalla prima alla seconda soltanto per anzianità, dopo tre bocciature. Era un uomo che aveva vissuto il tempo della guerra di Spagna come infiltrato tra le truppe che combattevano per il generale Franco, a nome invece dei comunisti che lo avevano mandato lì, quindi una specie di spia all'interno della coalizione che appunto faceva capo al generalissimo Franco. Aveva comprato in una coltelleria di Toledo, proprio durante la guerra, un coltello, la prima guerra, quella spagnola, appunto, che precedette la seconda guerra mondiale. E sostanzialmente il motivo era perché, avendo avuto un compagno di avventura, in questa avventura militare, che era tedesco, costui gli parlava sempre di Gesù Cristo e lui quindi aveva capito che fosse cattolico, fino a che un giorno dice: "No, assolutamente, io sono protestante, anzi, il Papa è semplicemente il leader della sinagoga di Satana, deve essere ucciso per togliere dal mondo il male." E allora Cornacchiola, che si era fidato di questa persona, comprò a Toledo un pugnale e ci incise sopra, sulla lama, "Morte al Papa", perché pensava: "Prima o poi, quando torno a Roma, il Papa lo incontrerò da qualche parte, una bella pugnalata e ci togliamo il pensiero." Quindi immaginiamo un po' che tipo di personaggio proprio violento, ma anche molto molto animato da quello che all'epoca erano delle buone intenzioni. Tornato a Roma, lui appunto cominciò tutta la sua, tra virgolette, avventura protestante e andò sempre più avanti nella sua strada, cercando sempre comunità più violente nei confronti della Chiesa Cattolica e del Papa, perché le prime erano troppo leggere, secondo lui, non obiettavano troppo, non combattevano il cattolicesimo, fino a che appunto in quel momento, il 12 aprile del 1947, quando aveva 34 anni, era sposato e aveva tre figli, un giorno andò il sabato mattina, che appunto quel giorno, sabato 12 aprile, era appunto il momento della cerimonia evangelica, andò in questa cerimonia, in questo rito, e il compito che gli venne dato fu quello di scrivere un qualcosa, diciamo un discorso, una perorazione, di scrivere qualcosa contro i dogmi mariani, che il giorno dopo avrebbe dovuto pronunciare a Piazza della Croce Rossa a Roma in pubblico. E quindi lui, tornato a casa dopo pranzo, prese i bambini e immaginò di andare in un posto tranquillo dove, con la Bibbia del Diodati, quella protestante, trovare delle documentazioni, delle frasi contro i dogmi mariani. Nel frattempo i bambini avrebbero giocato con la palletta, col tamburello, e la bambina magari avrebbe raccolto fiori. Questa era un po' la sua idea. Consideriamo che nel 1947 i dogmi mariani sostanzialmente erano tre, perché quello dell'Assunta venne soltanto 3 anni dopo, proclamato dal Papa. Dunque lui cominciò a ragionare soprattutto sul tema dell'Immacolata. Quello era il suo obiettivo: stroncare l'idea che la Vergine fosse realmente immacolata. E poi, ovviamente, anche gli altri dogmi mariani non erano nelle sue corde, ma la sua principale attenzione era proprio quella di stroncare la Vergine immacolata. Così cominciò a prendere appunti, ma all'improvviso si accorse che per una serie di circostanze che avevano portato a perdere la palla ai bambini, quindi cominciò a inseguirli, i tre bambini, uno alla volta, cadevano in ginocchio davanti a una grotta che era coperta da dei rami, in questo territorio che era un bosco di eucalipti, e tuttora ce ne sono tanti nella zona appunto delle Tre Fontane, e cadevano in ginocchio cominciando a dire con le mani giunte: Bella signora, bella signora, bella signora. Lui all'inizio pensò che stessero facendogli uno scherzo, proprio perché sapevano che lui stava scrivendo un discorso contro la Madonna, e quindi lui cominciò a pensare: ecco, questi vogliono fare lo scherzo a me. E li cominciò a prendere a schiaffi, a scuotere, ma non riusciva a muoverli perché erano, come disse poi, come dei massi, come diventati di pietra. Uno alla volta cadevano, si inginocchiavano e cominciavano a dire queste parole: Bella signora, mentre lui continuava a urlare verso il cielo, e fino a un certo punto, preso da quella che era proprio la situazione drammatica in cui stava vivendo, gridò: Dio, aiutami tu. In quel momento, lui dice: Mi caddero dagli occhi come delle squame, che ci ricorda proprio tutta l'avventura di San Paolo quando, nel periodo appunto della famosa caduta sulla via di Damasco, anche lui raccontava questa idea delle squame che cadevano dagli occhi e gli permettevano di vedere la verità. Lui, in quell'attimo, vide questa giovane donna che lo guardava dall'interno della grotta, era in piedi su un masso, e cominciò a rivolgergli un discorso che durò all'incirca un'ora, un'ora e un quarto, e che lui poi, in serata, tornato a casa, scrisse come se avesse nella mente un nastro registrato che continuava a parlargli. Ecco, questa è la descrizione del suo stile di vita precedente, che da quell'attimo invece ovviamente divenne uno stile di conversione e di annuncio e di testimonianza della veridicità del cattolicesimo. Ma tutto questo si ricollega, come dicevi anche tu, Claudio, a Papa Pio XII, che, raggiunto dalla notizia di questo evento, aveva compreso che 10 anni prima la profezia che gli era stata data dalla sorella, attraverso una voce che era giunta da una figura molto significativa di mistica, Luigina Sinapi, era reale. Questa mistica, di cui è in corso il processo di canonizzazione, aveva sempre nello stesso luogo avuto una visione della Madonna che le aveva detto: fra 10 anni io apparirò a un protestante per convertirlo. E poi le disse: vai in Vaticano, troverai una signora vestita così e così, è la sorella del cardinale Pacelli, dille che un giorno il cardinale Pacelli, suo fratello, sarà eletto papa. La sorella ovviamente aveva raccontato al fratello quello che aveva udito da questa ragazza, da questa signorina che lei non conosceva. E si narra che la risposta dell'allora cardinale Pacelli fu: se son rose, fioriranno. Ma appunto, dopo qualche anno, effettivamente queste rose fiorirono e lui divenne papa. Quando quindi nel 47 ebbe la notizia di questa apparizione, volle innanzitutto ricevere già un paio di mesi dopo la vicenda, a luglio, in Vaticano, di notte, perché lui era nottambulo, lavorava anche di notte, Pio XII. Accolse Bruno Cornacchiola, si fece raccontare tutto quello che era accaduto e poi volle che a settembre partisse dal Vaticano una processione fino alle Tre Fontane, una dozzina di chilometri, con la statua della Vergine che appunto lui aveva benedetto. Questo non è ovviamente corrispondente al riconoscimento formale dell'apparizione, perché il Papa non l'ha mai fatto, né normalmente mai lo fa un Papa il riconoscimento diretto di un'apparizione. Ma è comunque un forte segno di credibilità da parte di Pio XII nei riguardi di questa vicenda.
Ecco, bene, grazie. Quindi, Fra Pietro, hai sentito, no? Bruno Cornacchiola si preparava ad infliggere un colpo all'Immacolata, però poi è successo esattamente il contrario. Ci vuoi sintetizzare qual è stato appunto il contenuto del messaggio che la Madonna ha dato in quel fatidico 12 settembre del 1947?
Certamente, è un messaggio ricco e che si apre a tanti spunti, su tanti versanti e tanti fronti, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista dell'unità dei cristiani, dal punto di vista del valore delle devozioni private, dal punto di vista dell'importanza e del senso concreto della conversione cristiana. E poi c'è uno scenario profetico che, diciamo, spazia non solo nell'immediato futuro, cioè negli anni che sono stati, diciamo, che hanno seguito, ecco, l'apparizione, ma potremmo dire che si raggiunge i nostri tempi e anche quelli successivi. E dobbiamo ringraziare, questo lo dico perché è giusto dirlo, il lavoro che ha fatto proprio Savero Gaeta con il suo libro ci ha permesso di conoscere quelli che altrimenti sarebbero rimasti dei tesori nascosti, proprio i diari di Bruno Cornacchiolo, in cui sono contenute tutte queste ammonizioni e questi avvertimenti profetici. Però andiamo con ordine, è proprio dalla testimonianza scritta di Bruno Cornacchiola che noi veniamo a conoscere il messaggio. Ecco, nella sua interezza, e lo stesso veggente, diciamo, dopo aver ricordato che la Madonna gli apparve, come gli apparve, come si presentò, comincia, diciamo, a dire tutto ciò che gli rivelò, che gli disse. Si presenta così: sono colei che sono nella Trinità Divina, sono la Vergine della Rivelazione. Tu mi perseguiti, ora basta. Torna nell'ovile santo, corte celeste in terra. Ubbidisci alla Chiesa, ubbidisci all'autorità, ubbidisci e lascia subito questa via che tu hai intrapreso e cammina nella Chiesa che è la verità e allora troverai pace e salvezza. Fuori della Chiesa fondata da mio figlio c'è buio, c'è perdizione. Tornate, tornate alla fonte pura dell'Evangelo che è la vera via della fede e della santificazione. Che è la via della conversione. La Vergine prosegue: il giuramento di un Dio è e rimane eterno e immutabile. I 9 venerdì del Sacro Cuore, che la tua fedele sposa ti fece fare prima di entrare nella via della menzogna, ti hanno. Bruno, che la Vergine si degnò anche di rivelargli, indegno peccatore, come lui dice, la sua vita dal principio della sua creazione in Dio fino al termine della sua vita terrena con la gloriosa assunzione corporea. E la Madonna gli disse quelle parole che, diciamo, per noi adesso sembrano naturali perché abbiamo il dogma dell'assunta, però poiché l'apparizione era avvenuta una manciata di anni prima del dogma, ecco, in quel momento sentirle poteva destare invece una sorpresa maggiore, senz'altro. Il mio corpo non marcì né poteva marcire. Mio figlio e gli angeli mi vennero a prendere al momento del mio trapasso. Si preghi assai e si reciti il rosario quotidiano per la conversione dei peccatori, degli increduli e per l'unità dei cristiani. Recitate il rosario perché le Ave Maria che voi dite con fede e amore, questa è un'immagine bellissima, sono tante frecce d'oro che raggiungono il cuore di Gesù. Pregate perché sia fatta l'unità di tutti i cristiani nella Chiesa fondata da mio figlio e si formi un solo ovile e un solo pastore, con la santità del Padre, così come la Vergine chiama appunto il Papa. Io sono la calamita, anche questa è un'espressione bellissima, della Trinità divina, che attira le anime alla salvezza. Il male organizzato aumenterà nel mondo e negli eremi e nei conventi entrerà il carname del mondo. Siate fedeli ai 3 punti bianchi e troverete la salvezza nell'umiltà, nella pazienza, nella verità. L'Eucaristia, l'Immacolata, cioè nei dogmi che la Chiesa ha stabilito nei miei riguardi, e la santità del Padre, Pietro, il Papa. La Chiesa sarà lasciata vedova per le persecuzioni. Ecco, la Vergine cara continua a parlare. Molti dei miei figli sacerdoti si spoglieranno nello Spirito. Internamente e nel corpo, esteriormente, cioè gettando i segni esterni sacerdotali. Le eresie aumenteranno, gli errori entreranno nel cuore dei figli della Chiesa. Si vi saranno confusioni spirituali, vi saranno confusioni dottrinali, vi saranno scandali, vi saranno lotte nella stessa Chiesa, interne ed esterne. Pregate e fate penitenza, amatevi e perdonatevi. Questa è l'azione vera, lucente, piena di carità, è la più bella penitenza, la più efficace penitenza, è l'amore. Poi la Vergine mi dice che ci saranno ancora contestazioni, violenze, che le mode prenderanno lo spirito dell'umanità, che l'impurità aumenterà nelle sue varie forme, che l'indifferenza nelle cose sante prenderà piede e avanzerà nella Chiesa di mio figlio. E prosegue, chiamatemi madre. Chiamatemi, sì, madre, perché io sono madre, io sono vostra madre e madre del puro clero, madre del santo clero, madre del fedele clero, madre del vivente clero, madre dell'unito clero. E poi, ecco, la Madonna prosegue dicendo: prometto un favore grande, speciale, io convertirò i più ostinati con miracoli che opererò con questa terra di peccato, cioè la terra del luogo dell'apparizione. Che gli stessi trappisti che si trovavano a ridosso, di fronte, di rimpetto al luogo dell'apparizione, battezzavano la cova del peccato, proprio perché era un luogo malfamato dove si commettevano peccati tra i più gravi. E quindi la Madonna ha scelto proprio quella terra di peccato. E a partire proprio da quella terra di peccato, ecco che fa la sua promessa. Con questa terra, del resto viene tuttora consegnata ai pellegrini o in bustine oppure in immaginette che poi ecco, la contengono, e tante sono anche le testimonianze effettivamente di grazie, grazie ricevute. Si possono vedere degli ex voto che tappezzano diciamo, tutta la grotta per chi ha avuto la fortuna di andare in pellegrinaggio lì alle Tre Fontane. Ecco, vorrei un attimo concludere con questi ultimi due o tre punti, e qui non abbiamo fatto nessun commento, semplicemente un attimo ascoltare proprio il messaggio e farlo echeggiare. Venite con fede e sarete guariti nel corpo e nell'anima spirituale. Non peccate, non andate a letto con il peccato mortale, perché le disgrazie aumenteranno. E poi dice Bruno Coracchiola che questo è un saggio del messaggio del 12 aprile. Queste le cose che servono a me e a voi. Questo è quello che dobbiamo comprendere, praticare e far vivere con l'esempio e la parola. Però dice Coracchiola che la Vergine gli dettò anche un messaggio segreto che per sua volontà dovevo consegnare personalmente alla santità del padre, cioè al papa, accompagnato da un altro sacerdote. Di questo avremo modo di parlare con il prosieguo della trasmissione, proprio di questo messaggio segreto.
Domanda molto complessa, dicendoti sintetizza il messaggio della Madonna delle Tre Fontane, perché è tanto ricco di tante implicazioni che effettivamente non ci si vorrebbe fermare più, perché sono tante e profonde le cose che la Madonna ci ha detto e attraverso Bruno Cornacchiola vuole dire a noi oggi. Però vorrei un poco, diciamo così, stringere, altrimenti il tempo corre veloce e non riusciamo poi a trattare il resto delle cose che vorrei fare appunto in questa trasmissione, considerando pure che non riusciremo sicuramente ad approfondire tutti i punti che tu appunto hai così ben sintetizzato. Saverio, c'è una correlazione tra l'apparizione delle Tre Fontane e quella di Fatima?
Io credo che l'apparizione di Fatima sia come una specie di crinale, da cui dipendono poi a cascata tutte le altre apparizioni. Indubbiamente Fatima rappresenta il momento in cui la Vergine, decide di intervenire ancor più di quanto già aveva fatto in passato, rimboccandosi le maniche. Io ho sempre in mente una specie di immagine un po' forse terra terra, ma che mi sembra espressiva. Dal 1830 in poi, diciamo che sono cominciate le apparizioni dei tempi moderni, Ora, nei 1800 anni precedenti abbiamo numerosissime testimonianze di visioni, apparizioni, interventi di Maria, ma dal 1830 in poi è come se la Vergine avesse allargato il suo ambito da quello immediato e ristretto di un territorio, un piccolo gruppo di persone, un momento storico preciso e limitato, l'avesse invece allargato il suo intervento a tutto il mondo con delle propaggini anche sul futuro. Quindi 1830 Rio di Bacche, quella della medaglietta miracolosa che ben conosciamo, ma via via ci sono altre apparizioni significative che però, come per esempio Lourdes o altre di quel tipo, hanno una immediata connessione con la vita delle persone. Lourdes ovviamente è diventato il santuario della guarigione o comunque di quello che è il senso cristiano del dolore, della fatica, dei problemi. Ma Fatima diventa l'intervento mariano più preciso sia nell'immediato, perché parla della fine della guerra, la prima guerra mondiale, parla di quello che sta avvenendo in quel momento, in qualche modo si mette in gioco di fronte alle potenze dell'epoca, la massoneria che governava in quell'anno il Portogallo, in quel momento, il comunismo che in Russia appunto, la rivoluzione del Soviet stava per cominciare il proprio percorso drammatico, ma questa profezia di Fatima si dilata poi a un futuro estremamente lontano, tant'è che, come anche altri studiosi della materia, io ritengo che assolutamente non si sia conclusa questa profezia, ma che anzi il motivo principale per cui guardiamo sempre a Fatima è che il cuore di quella che è la profezia di Fatima deve ancora arrivare. Il tempo, chiamiamolo, dei momenti duri della persecuzione, che ci auguriamo sempre che non accadano, che vengano resi vani dalla preghiera, che vengano cancellati o ridotti, ma che comunque nella profezia mariana sono dei tempi faticosi e problematici nei quali la nostra fede sarà messa alla prova e sarà soprattutto chiesto a tutti noi di testimoniare, anche alle volte eventualmente fino al martirio, quella che è la fede in Gesù Cristo che cerchiamo sempre di professare e di testimoniare. Quindi in questo senso tutte le profezie mariane, tutte le apparizioni della Vergine sono collegate fra loro come un mosaico che si comprende solo quando tutte le tesserine sono una fianco all'altra, ma la connessione tra Fatima e quelle apparizioni dei tempi moderni più significative è ancora maggiore. Quindi Fatima, per esempio, con Tre Fontane è intimamente legata anche attraverso dei gesti che possono risultare forse poco comprensibili agli occhi moderni nostri, ma che Cornacchiola fece proprio per documentare a se stesso e agli altri che in quel momento vivevano con lui che la volontà della Vergine era quella di collegare queste apparizioni. Lui ebbe l'incarico, proprio esplicito della Madonna di realizzare delle piramidi piccoline di vetro, proprio a forma di piramide, all'interno delle quali aveva il compito di inserire l'acqua di Lourdes, la terra di Tre Fontane e di portarle a Fatima e metterle al sole di Fatima. Ora, può sembrare qualcosa di strano, per qualcuno addirittura di magico, ma in realtà è, come ho potuto comprendere appunto studiando anche tante altre apparizioni, quello che la Vergine alle volte fa per mettere alla prova il veggente, cioè per dirgli: tu fidati di me, fai quello che ti dico anche se ti sembra strano, perché questo ha senso proprio per aiutarti nell'obbedienza a compiere fino in fondo quello che io complessivamente ti chiedo. Cornacchiola ne ha dovute passare tante di problematiche in tutti i sensi, sia dal punto di vista delle sofferenze personali, sia dal punto di vista delle accuse che gli vennero fatte, sia dal punto di vista anche degli insulti, dell'ludibrio, dell'incredulità che suscitò in molti. Allora, questo semplice gesto delle piramidi ci porta però ancor più a comprendere non solo la connessione con queste altre apparizioni, ma anche una profezia sul futuro che per noi oggi è quasi presente, che riguarda proprio il rapporto con l'ambito della Russia, dell'Ucraina, dell'Est, perché lui documenta nei suoi diari che quattro di queste piramidi sono state poste in alcuni santuari dell'Ungheria e uno in particolare al confine fra Ungheria Ucraina e Russia dalle parti di Kiev. Non sappiamo esattamente dove, ma comunque lui cita esplicitamente Kiev. E un'ulteriore piramide è stata da lui seppellita nella Piazza Rossa, in un'aiuola, quando appunto riuscì a ottenere un visto nel 73 per andare a Mosca. E questo segno, questo simbolo, possiamo dire così, della presenza di Maria in questi territori, oggi ci fa comprendere che evidentemente c'era un disegno a medio termine, a lungo termine, che guardava proprio a quello che anche in questo periodo stiamo vivendo con le vicende appunto della guerra in corso in Ucraina e con il coinvolgimento della Russia, ma anche poi con questo allargamento a tutti gli stati europei che in qualche modo sono coinvolti dentro proprio questo concetto di qualcosa che ci crea problema, non perché non riusciamo a comprendere che il cuore dell'uomo possa arrivare fino alla guerra, ma ci fanno comprendere come è proprio l'esatto opposto di quello che invece la Vergine ha sempre detto, cioè la pace non è semplicemente l'assenza di guerra, ma quando il cuore dell'uomo si sente fratello degli altri proprio perché sente di essere figlio di un unico padre. Quindi la guerra noi spesso la intendiamo soltanto come il combattimento con le armi, ma in realtà è il combattimento diabolico contro il cuore dell'uomo, contro la vera vita, contro la vera gioia.
Quando parlavi del segno delle tre piramidi, all'episodio di Naaman il lebbroso, a cui insomma, il profeta dice di bagnarsi nel fiume lì vicino, e lui così resta del tutto scandalizzato da questa cosa, dice: ma insomma, sono venuto fino a qui per fare questa cosa così semplice, e poi insomma, vabbè, sappiamo come finisce la storia. Torneremo sicuramente anche sul discorso della guerra alle porte dell'Occidente, e sicuramente appunto ci troveremo specificamente con un messaggio che la Madonna appunto ha dato anche a sempre Bruno Cornacchiola, che tu hai scritto nel tuo libro, Il Veggente, e così approfondiremo anche questo aspetto. Adesso invece torniamo un attimo sulla parte del messaggio di cui parlava Fra Pietro, e vorrei innanzitutto approfondire appunto quella frase che Fra Pietro ha citato: la vera chiesa di mio figlio è fondata dai tre bianchi amori, l'Eucaristia, l'Immacolata e il Santo Padre. Eccoci, vuoi parlare, spiegare il senso di questa frase, Fra Pietro, sempre con la preghiera di mantenerci nei limiti di tempo, così possiamo fare un po' tutte le domande che avrei voglia di fare.
Certo, beh, ci vorrebbero 40 trasmissioni sulle tre fontane, lo dico non perché stiamo parlando di questo, ma perché è proprio così, e quindi per necessità di spazio, di tempo, dobbiamo per forza sintetizzare. Cercherò di farlo dicendo che la Madonna, non solo qui alle tre fontane, ma ha sempre una preoccupazione nei suoi messaggi celesti per il problema dell'unità della fede, dell'unità dei cristiani, ma non in senso, purtroppo in quel senso scorretto, come diciamo, abbiamo potuto vederlo e osservarlo in tutto il periodo post-conciliare. Ecco, potrebbe mai la Madre Celeste sottoscrivere, ecco, l'ecumenismo così come è stato concepito e portato avanti, nel senso di rinunciare insieme alla verità in vista di accordi puramente umani di compromesso, in cui il problema della pertinenza, cioè ciò che è vero in se stesso, passa in secondo piano rispetto a quello della convenienza, cercare di non pestarsi i piedi, cercare di trovare degli accordi, ecco, no. E proprio il tenore del messaggio, semplicemente così come è suonato, è risuonato nelle nostre orecchie, no, quando l'abbiamo ascoltato prima, lo testimonia inequivocabilmente. Innanzitutto, prima delle parole ci sono i fatti. Lei stessa, prima di parlare, con la sua presenza, con la sua imponenza, potremmo dire materna, ma di grazia, ha convertito un protestante Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, non ce lo possiamo dimenticare. Non si è messa a dialogare con lui, dicendo: ma vediamo un po' le ragioni che tu hai di parlare contro la mia Immacolata Concezione. No, è stata netta. Lascia la via dell'errore. E anzi, proprio questa espressione, via dell'errore, potrebbe suonare un po' così antipatica e scomoda, è però di fondamentale importanza. Perché non c'è una via media tra la verità e l'errore. O c'è la verità o c'è l'errore. E anche il padre Angelo Maria Tentori, che si è molto speso, ecco, nel commento, nella riflessione su Era un servo di Maria, è morto qualche anno fa, però ecco, veramente un grande amante, ecco, di questa apparizione, commenta questo punto dicendo: ci sarebbe molto da dire della definizione della via dell'errore, che sembra poco ecumenica, con l'invito ad entrare invece nell'ovile santo, corte celeste di Dio in terra, parole della Madonna. Le apparizioni però, osserva giustamente, bisogna guardarle dal punto di vista di Dio, non dal nostro. Non possiamo ammorbidire il messaggio, non possiamo accomodarcelo così come ci piace di più. Noi dobbiamo capire le ragioni di Dio, perché in questo caso la Madonna, che comunque viene sempre, perché è inviata da Dio e quindi dice le cose che Dio vuole, perché dice certe cose, perché le dice in un certo modo, perché fa certe cose e perché le fa in un certo modo. Dunque, per via dell'errore, la Madonna intende in modo inequivocabile il percorso che condusse Bruno ad abbandonare la Chiesa cattolica in favore della setta protestante. Ecco, poi, quindi questa sottolineatura di via dell'errore meritava un attimo di essere così richiamata. E poi ci sono, come dicevi Claudio, ecco, c'è cioè quel punto molto bello in cui la Madonna parla dei tre punti bianchi. I tre punti bianchi che sono l'Eucaristia, l'Immacolata e il Papa. Ecco, in un'importante visione la Madonna mostrò a Cornacchiola questi tre punti, ecco, irrinunciabili per la Chiesa cattolica, ecco, non possono essere messi tra parentesi, perché effettivamente costituiscono la vita spirituale, oltre che dogmatica, ecco, della Chiesa, la vita di ogni credente che si nutre dell'Eucaristia, pane di vita, perché vero corpo, sangue, anima e divinità di Gesù, il nostro Signore, si stringe alla Vergine Immacolata, sua madre, nell'ordine soprannaturale, dalla cui mediazione spera ogni grazia e benedizione del cielo, e si appoggia sulla roccia che Cristo ha stabilito perché contro la sua Chiesa le porte degli inferi non prevalgano, il Romano Pontefice, il Papato Cattolico. Ecco perché tre punti bianchi? Perché evidentemente sono accomunati da questo colore bianco, sia l'Eucaristia che la Vergine Immacolata, che il Papa. Ecco, quindi in realtà con questo messaggio la Madonna ci fa capire chiaro una cosa, che il problema della verità è fondamentale. Quindi non si può badare alla devozione oppure a, diciamo, a questioni secondarie senza prima affrontare il problema della verità. Questa verità non è qualcosa che noi ci possiamo gestire, la possiamo maneggiare, qualcosa che ci precede e qualcosa soprattutto verso la quale noi abbiamo dei doveri, perché la verità ha un nome, si chiama Gesù Cristo, e non possiamo noi seguire le vie più comode, che diventano le vie dell'errore, così le ha chiamate la Madonna, senza con questo mettere a repentaglio la nostra salvezza eterna. Quindi direi che questo è uno dei punti veramente più rilevanti, più importanti, ecco, del messaggio della Madonna. Visto che mi hai chiesto questo, ecco, ho un po' sottolineato questo punto, Claudio.
Io non sento la voce di Claudio.
Ah, mi sa che c'è il microfono spento,
Hai messo il microfono spento.
eh? Ecco, sì, beh, chiedo scusa, si è disattivato l'audio, non so come è successo. Comunque sì, dicevo, dunque non avete ascoltato nulla di quello che ho detto, lo ripeto. C'è la verità che, giustamente come dicevi tu, fra Pietro, non può essere manipolata, la verità va soltanto riconosciuta per ciò che è, e questa è la condizione sine qua non per ogni dialogo, altrimenti diventa, cioè il dialogo è soltanto si riduce a una sorta di compromesso, un ecumenismo quindi che fonda su queste basi è sicuramente qualcosa che non porta da nessuna parte. E adesso vorrei tornare un po' su quanto diceva prima Saverio, parlando della Russia e della storia appunto delle piramidi, no? C'è un messaggio anche accennato prima nel libro, appunto riportato nel libro di Saverio, Il Veggente. Siamo nel 1947 e il messaggio dice così: prima che la Russia si converta e lasci la via dell'ateismo, si scatenerà una tremenda e grave persecuzione. Pregate, si può fermare. Allontanatevi dalle false cose del mondo, vani spettacoli, stampe d'oscenità. Satana è sciolto per un periodo di tempo e accenderà tra gli uomini il fuoco della protesta. Ma a parte il fatto che leggendo questo messaggio di appena quattro righe, insomma, c'è una profondità che credo, insomma, forse una trasmissione intera dovrebbe essere dedicata a questo. Ma cerchiamo un po' di capire qualcosa, no? Prima che la Russia si converta e lasci la via dell'ateismo, siamo nel 47. Nel 1947 Stalin era il presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unione Sovietica. Allora, se pensiamo che questo messaggio deve ancora avverarsi, c'è qualcosa, insomma, che un po' ci lascia così, non ci fa comprendere bene, almeno io non riesco a comprendere bene, no? Con Stalin si poteva vedere una persecuzione verso la cristianità, no? Ma oggi la Federazione Russa non sembra più una nazione atea, almeno a livello di dichiarazione di principio. Perché poi se parliamo invece di un ateismo pratico, un ateismo di fatto, vabbè, quello insomma credo che sia un po' dappertutto, no? Ma la Madonna si riferiva ad un ateismo pratico? E poi questa tremenda e grave persecuzione, insomma, sembra che ad oggi non si sia ancora avverata. Allora torna il discorso di quello che diceva prima Saverio del collegamento con Fatima, come appunto di un messaggio che non si è ancora realizzato. Quindi questa tremenda e grave persecuzione alla fine è già avvenuta, deve ancora avvenire. E ci puoi aiutare a comprendere meglio questo messaggio della Madonna?
Sì, io devo dire sempre con molta onestà che i messaggi mariani non sono sempre comprensibili con lo sguardo del presente, per il semplice motivo che intanto sono molto spesso rivolti a un futuro più o meno prossimo, che quindi fino a quando non lo vediamo non riusciamo a renderlo contiguo a quello che è stato annunciato nei messaggi. E in secondo luogo, al fatto che anche gli studi su queste tematiche vengono fatti raramente da persone che hanno una competenza teologica così ampia da riuscire anche magari a fare dei collegamenti biblici, a dare delle illuminazioni anche dal punto di vista della scrittura. Quindi noi amanuensi, diciamo, noi scribacchini della mistica, cerchiamo di fare quello che possiamo. E cerchiamo di interrogarci soprattutto su quelle che sono le cose alla nostra portata. Allora, io non ho la risposta totale e definitiva a quella che è la tua domanda, Claudio, ovviamente, ma ho provato in varie occasioni a ipotizzare qualcosa che almeno tenti di avviare un percorso di riflessione. E una delle maggiori riflessioni che mi hanno sempre un po' lasciato una ulteriore domanda in un angolino del cervello è: in tutte le circostanze in cui la Vergine è intervenuta dal 1917, cioè da Fatima a oggi, o almeno fino al 1991, quando ci fu la dissoluzione dell'Unione Sovietica, la Vergine ha sempre continuato a parlare di Russia. Quello che tu citavi è un messaggio del 1947, ma anche per esempio in altre circostanze con Madre Elena Aiello, che è beata, con le veggenti di Garabandal, che anche se è un'apparizione non riconosciuta come praticamente nessuna di quelle degli ultimi 100 anni, più o meno, sono solo due o tre quelle che sono state approvate in qualche modo, tutte le altre sono o rifiutate oppure lasciate lì nel limbo della non constat, però non sappiamo che altro dire, e in varie altre circostanze e occasioni, lei parla sempre della Russia. Allora, è come se oggi un'apparizione dicesse: dal Texas un giorno verrà un problema. E tutti noi diremmo: ma perché dal Texas? Il Texas fa parte degli Stati Uniti. Certo, è uno degli stati dell'Unione, degli Stati, cioè praticamente gli USA sono un'unione di stati, per carità, però siamo tutti abituati a chiamarli gli Stati Uniti. Perché lei non ha mai detto l'Unione Sovietica sarà un problema? Questa è una di quelle domande che a me fanno pensare che appunto quelle profezie riguardanti la Russia riguardino i tempi successivi alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, della Comunità degli Stati Indipendenti, cioè i tempi che stiamo in qualche modo vivendo o che vivremo. Questo è un primo dato di fatto. Il secondo è che quando anche, per esempio, a Garabandal o in altre circostanze parla del comunismo, parla di quello che arriverà dalla Russia, noi immaginiamo la problematica ideologica, politica, cioè il comunismo, come se ci fosse ancora Stalin, o come se ci fossero ancora anche gli ultimi, fino a Gorbaciov, no? Cioè i comunisti classici. Mentre invece lei, in alcune circostanze, la Vergine, dice anche alle veggenti, per esempio, di Garabandal, che il concetto non è tanto il comunismo quanto l'ateismo. E l'ateismo è da tutte le parti, c'è anche il nazismo è ateista, anche il fascismo era in qualche modo, nell'esplicitazione concreta ateo, nel senso che non metteva al centro di quello che era il compito che anche i politici di quelle, vicende avevano, non metteva al centro il regno di Cristo, metteva al centro la ideologia personale, che combatteva poi gli altri e li uccideva anche, ed era sempre una lotta in chiave ideologica. Allora, questo è un inizio di spiegazione, ovviamente, ma penso che una certa valenza lo possa avere. Cioè, quello che nell'Apocalisse noi leggiamo, che nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo, del tempo di persecuzione che un giorno avremo, quello che Fatima ci preannuncia, che è molto preciso e concreto e che certamente non è ancora avvenuto, potrebbe essere ciò che ci aspetta. Teniamo presente che spesso, anche Fra Pietro prima citava alcuni casi, ma spesso i messaggi mariani sono politicamente, o meglio, ecclesiasticamente scorretti. Oggi si dice sempre, no, quello è politicamente scorretto perché col gender, con tutte le varie questioni. Ecco, noi dobbiamo cominciare a parlare anche di quello che nella Chiesa non va dal punto di vista delle parole, perché ci sono delle parole che sono oggi considerate ecclesiasticamente scorrette. Conversione, appunto ecumenismo e così via, sono concetti che vengono spesso citati in una maniera inesatta. Io penso che, solo per agganciarmi a quello che diceva Fra Pietro, sia utile fare un ulteriore accenno a questo, perché secondo me è proprio veramente una delle coordinate principali del messaggio di Tre Fontane. Quando Cornacchiola fece mettere una lapide incisa sulla pietra che si trova ancora adesso a fianco alla cappelletta che è davanti alla grotta, lui la scrisse come se fosse stata una cosa nata da se stesso, dalla sua mente. Nell'86, dopo un po' di tempo, rivelò invece a un gruppo di devoti della Vergine che quelle parole gli erano state dettate proprio dalla Vergine della Rivelazione, non ispirate, ma proprio dettate. E la cosa assurda, a mio parere, è che se uno oggi va lì, legge a un certo punto che Cornacchiola scrive, sottinteso la Vergine: la Vergine Madre, nella sua bontà infinita, mi indicò la via della salvezza e io lasciai subito la via della perdizione, che è il mondo con le sue false ideologie. Subito dopo dice: mi indicò la verità e io lasciai la menzogna, il protestantesimo. Se uno va lì oggi, vede che sta scritto: mi indicò la verità e io lasciai la menzogna, la disubbidienza. Cioè è stata levigata la parola il protestantesimo ed è stata incisa sopra, e si vede perfettamente che è incisa male, la disobbedienza, che non vuol dire assolutamente nulla. Allora io mi sono sempre chiesto: ma chi ha fatto questo? Aveva due possibilità. O riteneva che quelle non fossero parole della Vergine. E allora doveva prendere l'intera lastra e romperla da qualche parte, buttandola via, magari utilizzarla per costruire qualche palazzo o qualche altra cosa, come facevano gli antichi romani che pigliavano le cose da una parte e le costruivano dall'altra. Oppure dire tutto quello che sta scritto, anche se la Madonna avesse detto che era tifosa di una certa squadra di calcio e non di un'altra, lasciare qualsiasi cosa avesse scritto, perché se era parola di Maria, bisognava lasciarla integralmente. Questo per dire cosa? Che anche nell'ambito di quelle che sono le cose profetiche che stavo accennando prima, noi spesso traduciamo le parole di Maria a nostro comodo, a nostra convenienza. E una delle cose che a me fanno sempre più irritare è proprio il fraintendimento voluto che si usa per descrivere Fatima. Fatima non è assolutamente collegata a Giovanni Paolo II e all'attentato del 1981 in cui rimase ferito, perché la profezia di Fatima dice che il Papa verrà ucciso. Ora, non è che noi che viviamo in questo tempo e studiamo la mistica vogliamo tirargliela a Francesco o a un altro papa del futuro, ma la Madonna lo ha detto. Cioè, non è che stiamo facendo noi profeti di sventura dicendo un giorno Francesco oppure Giovanni XXIV oppure Paolo VII saranno uccisi. Lo dice la Madonna. Ma il bello è questo, che se si studiano le apparizioni, la profezia del ferimento di un papa fa parte della profezia di La Salette. 1846, sulla montagna francese di La Salette, ai pastorelli Massimino e Melania, la Madonna disse: cercheranno di colpirlo, vorranno ucciderlo, ma non ci riusciranno perché io lo proteggerò. Questa è la profezia di un papa ferito. La profezia di un papa ferito e di un altro ucciso sta anche nei sogni di Don Bosco, che vide a un certo punto il nocchiere di questa nave che cade, colpito una prima volta, ferito, si rialza, viene colpito una seconda volta e cade ucciso. Allora, il problema qual è? Certo, prima di tutto pregare perché tutto questo non avvenga. Certamente, chiedere al cielo di intercedere con tutti i santi che sono presenti in paradiso nei confronti di quello che potrebbe avvenire. Ma se viene detto qualcosa, almeno dobbiamo prendere sul serio le parole di Maria. Allora, anche in questa chiave, se lei dice che è l'ateismo che poi viene incarnato magari nell'immagine della Russia o nell'immagine del comunismo, che sarà il problema perché quella ideologia anticristica farà danni a tutto quello che conosciamo, dobbiamo prendere sul serio questo, non per dire allora radiamo al suolo questi stati che sono appunto ammantati ancora dall'ideologia comunista, ma proviamo a fare del nostro meglio per annunciare la verità del Vangelo e la bellezza e la gioia della parola di Gesù, perché queste persone si convertano come Cornacchiola e cambino il loro orizzonte di vita. Questa forse è la maniera per cogliere il senso delle apparizioni, anche quindi delle parole che la Madonna usa in certi momenti, per indirizzarci nella comprensione di quello che sta avvenendo, sempre in chiave positiva, cioè la sua idea non è quella di terrorizzare mai. È quella di renderci invece consapevoli. Come se io dico a un bambino di 2 anni, faccio capire che quando la lucetta del pedone è rosso, non deve passare, perché se no le macchine lo spiaccicano per terra. Con quella lucetta verde, invece, lui può tranquillamente passare, sempre con attenzione, magari, ma ha il permesso di farlo. Se io dico al bambino, guarda che se tu passi col rosso, le macchine ti spiaccicano, certo, non è una parola così politicamente corretta da poter essere usata impunemente, magari qualcuno chiama telefono azzurro per incolparmi, però almeno gli faccio capire la drammaticità della cosa. Ecco, la Vergine non si nasconde dietro un dito, non ci indora la pillola, come si suol dire, ma ci dice con chiarezza i rischi che corriamo, le possibilità che abbiamo di invece risolvere positivamente la situazione, ma anche quello che potrà avvenire con concretezza se questo, a prescindere dalla nostra buona volontà, dalla nostra capacità di conversione delle persone, non otterrà quei frutti che fondamentalmente spereremmo. Essere certi che la Vergine può intervenire e ci proteggerà per quello che è possibile, appunto, sotto il suo manto, ma anche consapevoli che il male certe volte ha la possibilità di agire. E noi dobbiamo contrastarlo nella maniera che abbiamo possibilità di fare, ma senza mai fasciarci la testa come se tutto dipendesse semplicemente da quello che facciamo noi, nella preghiera, nella certezza che Dio provvede a quella che è la continuità della sua creazione, possiamo confidare che poi la Vergine invece sarà al nostro fianco.
Ecco, io volevo soltanto chiederti ancora una cosa, se puoi rispondermi brevemente, però non ho ben capito una cosa. Se la nostra mamma del cielo, chiamiamola proprio mamma, perché lei è la nostra mamma e vuole farsi chiamare come madre, appunto, diciamo proprio affettuosamente, San Pio la chiamava addirittura Mammarella, si concentra sulla Russia, no? E tutte le apparizioni appunto parlano della Russia. Poi però vediamo che l'ateismo, che è il male, come dicevi tu, lo vediamo diffuso un po' dappertutto, no? Anche in Europa c'è un ateismo pratico spaventoso, cioè c'è una società scristianizzata. Allora come mettere insieme queste due cose? Cioè da un lato l'attenzione della Madonna sulla Russia come diciamo problema che causerà e l'ateismo che invece è così diffuso che riguarda un po' tutto il mondo, tutto il nostro pianeta forse.
Francamente su questo non ho una risposta precisa perché dovremmo innanzitutto essere certi che questi giorni, questi mesi sono quelli relativi alla profezia. Nulla ci conferma questo. Potrebbe anche essere un qualcosa che si dilata fra un po' di anni e quindi magari potrebbe succedere qualcosa che implichi un cambiamento politico da qualche parte, nella Russia o da qualche altra parte, che implichi una improvvisa situazione di conversione da qualche altra parte, che ipotizzi quello che, ad esempio, nelle apparizioni di Garabandal, che personalmente ritengo diciamo interessanti, quasi potrei dire credibili relativamente a quella che è la possibilità di studiarle a livello appunto mio, cioè di saggista, di studioso che cerca di trovare le chiavi di lettura di qualcosa senza voler assolutamente poi invece imporre dal punto di vista della veridicità quello che appunto spetterebbe invece all'autorità ecclesiastica. Però nell'ambito di Garabandal, ad esempio, viene immaginata questa scansione del tempo attraverso un percorso che vede un avvertimento celeste a un certo punto della storia dell'umanità, che è un momento in cui, come diceva a suo tempo la veggente Concita, che è diciamo, la principale veggente di Garabandal, tuttora vivente, vive negli Stati Uniti a New York, e lei conosce, dice, una data successiva a quella dell'avvertimento, che è invece della seconda fase, che è quella del miracolo. Cioè, l'avvertimento dovrebbe essere un momento in cui tutto si ferma e ciascuno di noi, 8 miliardi di persone al mondo, più o meno quante stiamo per essere, avremo la possibilità di vedere in un modo misterioso il male che abbiamo fatto, ma anche il bene che non abbiamo fatto, come tentativo di Dio di guidarci alla conversione del cuore. E questo sarà una cosa molto rapida, dice Concita, come tempistica, ma molto prolungata a livello di sensazione personale. Se da questo non nascerà una conversione più complessiva, e dal miracolo poi seguente, che dovrebbe essere forse un segno che verrà lasciato nei luoghi delle apparizioni mariane, che sarà costantemente visibile, viene detto questo anche riguardo alle apparizioni di Medjugorje, e quindi con dei segni concreti che in qualche modo dovrebbero documentare l'interesse del cielo, l'intervento del cielo nella nostra storia umana, se questi momenti, l'avvertimento, il miracolo, non riusciranno a creare un vero e proprio movimento del cuore delle persone, un movimento di conversione, ci sarà poi un tempo di appunto attesa prima di quello che, tra virgolette, si chiama il castigo, che non è, come dire, la sparizione del mondo, ma è il tentativo estremo di Dio, come un padre che certe volte deve pure fare un gesto nei confronti del figlio per fargli capire che si sta comportando male, e quindi la bacchettata che si diceva una volta, oppure qualche gesto comunque di padre che punisce per far comprendere a che punto di perdizione è arrivato il figlio. Ecco, questo castigo che sarà comunque sempre all'interno di quello che è il rapporto tra la misericordia e la giustizia divina, che sono equivalenti. Non c'è, come invece talvolta si sente dire, una prevalenza della misericordia sulla giustizia o della giustizia sulla misericordia. Ambedue sono parte totale, consistente e perenne della essenza divina, ma appunto la misericordia spetta a chi chiede perdono, e la giustizia compete appunto in tutti gli ambiti dove l'uomo si comporta in una maniera che non è corrispondente a quello che è il dono che ha ricevuto della vita, della possibilità di convertirsi e di vivere l'esperienza di fede. Quindi in questa chiave possiamo dire che altre apparizioni ci provano a dare delle ulteriori connotazioni, degli ulteriori dati, qualcosa di questo ambito potrebbe portare a un cambiamento di quello che noi stiamo vivendo in questo momento, stiamo vedendo in questo momento, e quindi magari a procedere in una certa direzione che oggi non ci risulta comprensibile. Teniamo presente che sia Cornacchiola, ma tanti altri, Elena Aiello, come dicevo prima, e vari altri mistici e veggenti, hanno avuto le visioni di qualcosa che dall'Oriente viene anche fino a Roma. E Cornacchiola denunciava sempre la Russia e l'Islam. Quindi le due problematiche che spesso in questi ultimi anni abbiamo visto e sentito, dice a un certo punto che la Vergine gli comunica che un giorno, quando gli sarà permesso di farlo, un popolo d'Oriente verrà e distruggerà le cose sante e sacre. Quindi fino a Roma, fino in Vaticano, fino a uccidere il Papa e a provocare una persecuzione nei confronti della comunità. Dopodiché, quando e se tutto questo avverrà, ovviamente dipende da qualcuno che è un po' più in alto di noi, che ha il potere di governare il tempo e la storia.
Ecco, e per fortuna vogliamo avere fede e speranza appunto in questo qualcuno. Vediamo adesso qualche domanda che i nostri ascoltatori ci pongono. Dunque, cosa vuol dire indicare la Vergine nel dire che Roma rimarrà vedova? Ecco, a questa domanda forse potrebbe rispondere Fra Pedalino. E poi, secondo lei, questa apparizione contiene anche cose che possano indicare al quinto dogma? Magari questa la passiamo, è un po' più complessa, la passiamo appunto al Saverio.
Sì, beh, la domanda è interessante nei suoi due punti, no? Però la prima domanda è più semplice, ecco, da gestire, perché, come dire, quando si parla di interpretazioni è sempre difficile, no? Però intanto possiamo partire dai fatti e dire che Bruno Cornacchiola ricevette una visione misteriosa, ecco, che getta luce sulla dimensione profetica, ecco, delle tre fontane, che lui vide. In una visione tre elementi, no? Una talare abbandonata, un drappo nero e una croce spezzata, no? Allora, quindi nel suo immediato possiamo vedere, ovviamente nella talare, simbolo di quella defezione di massa di cui sarebbe stato protagonista il clero del postconcilio, perché ci fu un abbandono, ecco, del sacerdozio massiccio sotto gli anni di Paolo VI, sotto il pontificato di Paolo VI, poi il fenomeno si andò lievemente riducendo, però fu comunque clamoroso. Ma sotto Paolo VI, nell'immediato post-messaggio delle tre fontane, potremmo dire. Quindi è chiaro questo. La croce spezzata, simbolo della persecuzione e dell'oltraggio recato alla Chiesa di Cristo dai nemici della stessa Chiesa. Poi c'è comunque un climax, potremmo dire, perché un elemento simile c'era anche a Rudubac, quando la Madonna, parlando a Caterina Labouré, dice che la croce sarà disprezzata. Qui alle Tre Fontane, diciamo, c'è un verbo un po' più grave: la croce sarà spezzata. E poi c'è chi riflette che forse questa persecuzione, ma diciamo qualcuno più importante di me, di certo nome Benedetto XVI, quando insomma in partenza per Fatima disse che oggi, ecco, il segreto, il messaggio di Fatima ci fa capire anche un'altra cosa, che le persecuzioni non vengono solo dall'esterno, ma dall'interno stesso della Chiesa, a causa del peccato terrificante. Ecco, quindi quella croce spezzata potrebbe aprirsi a questa duplice dimensione di persecuzione. Ma poi c'è un misterioso altro segno, che è questo drappo nero. Ecco, il drappo nero fa pensare al drappo nero cioè, diciamo, delle vedove, in qualche modo, no? E questa interpretazione è quella che la stessa stessa Vergine Santissima, nel senso che lei stessa, a spiegare nel messaggio a Bruno Cornacchiola il significato. Infatti dice, a un certo punto, l'ira di Satana non è più mantenuta. Lo spirito di Dio si ritira dalla terra. La Chiesa sarà lasciata vedova. Ecco il drappo talare funebre. Sarà lasciata in balia del mondo. L'oscurità della coscienza e il mare che aumenta vi testimoneranno il momento giunto della catastrofe finale. Si scatena l'ira in tutta la terra. La libertà satanica permessa farà strage in ogni luogo. Momento di sconforto e smarrimento sarà sopra voi, unitevi nell'amore di Dio. Ecco, mi fermo qui, però voglio solo dire questo. In realtà, ci dice l'amico che ci pone la domanda, la Chiesa vedova, Roma sarà lasciata vedova. No, non dice così il messaggio. Dice, la Chiesa sarà lasciata vedova, sarà lasciata in balia del mondo. La Madonna dice pure che cosa significa. Cioè, questo fatto è misterioso, ma veramente io ci ho sempre riflettuto tanto su questo punto del messaggio. Ma che lo Spirito di Dio si ritira, ci può essere una cosa più grave di questa? Perché le due cose sono, come dire, strettamente connesse. Se lo Spirito di Dio si ritira in conseguenza dei peccati, degli abomini, delle profanazioni, dei disgusti che si danno a Dio, chi si fa più vivo? Chi si fa più presente? Lo spirito diabolico. Ecco perché poi dopo allora sembra che questo messaggio è terribile, l'ira di Satana, ma è una logica conseguenza. Se noi imponiamo in qualche modo quasi a Dio di ritirarsi, perché dicono i santi, dicono insomma, sì, i santi che non ci può essere castigo più grande di Dio che quando non ti fa sentire più la sua voce, che quando si ritira, perché dove si ritira lui prende sopravvento l'altro. E Padre Pio diceva che se i demoni potessero essere visti prendessero la consistenza di un granello di sabbia, tanti sono che oscurerebbero il sole a mezzogiorno. E questo è potremmo dire, l'elemento più drammatico di quello che stiamo vivendo, ancora più di tutto il resto, ed è quello che la Madonna stessa aveva detto tanti decenni prima. Solo che noi non abbiamo posto nessun argine perché ciò non avvenisse. Audio il microfono.
E che me lo staccano dalla regia il microfono perché probabilmente c'è qualche rumore fastidioso e quindi non mi accorgo della cosa. Beh, scusate. E dunque, volevo aggiungere anch'io, prima di passare la parola a Saverio, una cosa a quello che diceva Fra Pietro, la bella risposta che ha dato. È vero che non c'è niente di più brutto di quando lo Spirito di Dio si ritira appunto dall'uomo, però poiché la sostanza di Dio è proprio l'amore e lui dà il castigo, ma poi dà anche il rimedio. E allora qual è il rimedio a fronte di questo ritiro? Quello che la Madonna ha detto, convertirò i più ostinati. E questo è meraviglioso, no? Perché sembra che l'opera della Madonna debba proprio bilanciare, ecco, un po' questo il disgusto di Dio per i peccati dell'uomo. E lei come mamma si interpone tra l'uomo peccatore che disgusta il padre e il padre stesso per convertire il cuore dell'uomo, convertirò i più ostinati. E, Saverio, a te la risposta alla seconda domanda.
Sì, io
Preannuncio
sul.
il forma.
Sì, chiarissimo. Sulla prima aggiungerei anche che si potrebbero utilizzare anche delle altre ipotesi. Ovviamente stiamo sempre nell'ambito delle suggestioni, perché la certezza su cosa vogliano dire tutte le singole parole non l'abbiamo. Io personalmente, appunto, riflettendo su quelle frasi, ho anche immaginato, sotto un aspetto più materiale e concreto, che la Chiesa resterà vedova potrebbe anche essere il momento in cui, venendo ucciso il Papa, la Chiesa è vedova perché appunto il suo rappresentante sulla terra, il vicario di Cristo, eventualmente morendo, non è più presente. L'altra ipotesi, più teologica, invece, quello che ogni tanto si sente dire anche nell'ambito aperizionale, è che ci potrebbe essere un momento in cui la messa non è più praticamente quella che conosciamo per motivi o di ambito, chiamiamolo così, liturgico, teologico, per cui diventa una cosa più protestantica, tipo la cena del Signore, cose del genere, e quindi lo spirito che si allontana è anche un po' il fatto che la Chiesa sposa di Cristo vede perdere un po' questo rapporto col suo sposo. Lo dico sempre con beneficio di inventario, perché appunto sono tutte riflessioni sempre in divenire. Nell'ambito invece della corredenzione, che sappiamo bene è collegata alla vicenda invece di Amsterdam, che a mio parere non è stata studiata e compresa e approfondita fino in fondo, perché molti teologi e mariologi che poi hanno portato a quello che è stata in qualche modo, possiamo definirla, la bocciatura da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede delle apparizioni, almeno dei messaggi di Amsterdam, perché come sappiamo la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dichiarato che non consta, o meglio, che consta la non soprannaturalità di Amsterdam, pur riconoscendo a quel luogo la possibilità di metterci un luogo di culto, pur riconoscendo l'imprimatur per la preghiera, ma sono vicende marginali rispetto a quella che invece è la sostanza del messaggio. Ecco, lì la Veggenti da Perderman diceva che la Vergine aveva chiesto la proclamazione del quinto dogma, assicurando un tempo di primavera e di pace quando questo fosse stato fatto. Ora, la corredenzione, in altre apparizioni, in altre vicende mistiche, leggiamo cose di questo tipo, per esempio in Pierinagilli di Montichiari, in qualche modo emerge anche da altre veggenti, tipo la mistica Maria Valtorta. Ci sono figure minori, ma che hanno comunque delle visioni molto significative che parlano della corredenzione, la inquadrano non tanto e non necessariamente 2000 anni fa, nel momento in cui Cristo fu il Redentore, ma la inquadrano appunto nell'ultimo tempo, gli ultimi 2 secoli, l'ultimo secolo, in cui Maria è corredentrice, nel senso che oggi si è rimboccata le maniche ed è quella che viene praticamente sulla terra, anche fisicamente in certe occasioni, a riproporci quella che è la vicenda che 2000 anni fa vide protagonista Gesù, la proposta della vita integrale del Vangelo, della buona novella, e quindi di quella redenzione che oggi viene riproposta in maniera consistente da colei che è stata la madre del Redentore e che però oggi, come figlia di quello che è stato il nostro Salvatore, viene a riproporci la medesima verità, lei che l'ha vissuta in pieno, costantemente al fianco di Gesù. Quindi in questa chiave possiamo dire che forse io auspicherei sempre studi teologici anche in questa chiave più mariana e non soltanto in chiave cristologica, che permettano di capire fino in fondo il senso della parola corredentrice, che non pone sullo stesso livello il redentore e la corredentrice, come spesso si sente dire. Il co è chi collabora. Quando io ho scritto libri come coautore, come intervistatore, ad esempio, di qualcuno, risulto come coautore, ma se si vede la copertina, il nome dell'autore è molto più grande di quello del coautore e l'autore è quello che si assume la responsabilità di tutto ciò che viene scritto nel libro, il coautore è quello che collabora con lui per renderlo meglio, magari per scriverlo in un migliore italiano, per renderlo più masticabile da parte del lettore, ma non c'è mai confusione tra l'autore e il coautore, come non c'è mai confusione fra il direttore di un giornale e il condirettore. Il condirettore subentra quando il direttore è in ferie, ma la responsabilità del giornale, anche quando è in ferie, è sempre del direttore. So che sto dicendo cose che possono sembrare banalizzanti, ma in realtà nell'esperienza umana le parole hanno un senso concreto e materiale. Se invece le si guardano sempre solo da un aspetto astratto, come qualche volta a mio parere capita anche nell'ambito teologico, si corre il rischio di non comprendere fino in fondo la pregnanza di alcune parole che, se la Vergine le utilizza, avrà pure le sue buone ragioni. Quindi, personalmente, posso dire che su Tre Fontane non ci sono riscontri di questo, anche perché era l'apparizione legata totalmente al quarto dogma, quello dell'Assunta. Ma in apparizioni successive la parola corredenzione torna spesso e ha un senso molto preciso.
Bene, io sì, allora, vedo che siamo fuori, abbiamo forato già di 14 minuti rispetto un po' all'orario prefissato, quindi mi fermo con le domande che sarebbero ancora tante e forse sarebbe il caso di auspicare un secondo incontro, un secondo tempo di questo incontro sulle tre fontane, no? E ringrazio ovviamente Saverio per la sua partecipazione preziosissima, e ci ha illuminato, ci ha aiutato un po' a capire meglio, ad addentrarci meglio anche nel messaggio delle tre fontane e delle sue implicazioni con il tempo presente. Ringraziamo Fra Pietro anche per aver appunto curato un po' più in particolare l'aspetto teologico di queste apparizioni. E quindi anche ovviamente le suore che rendono questo servizio, in quanto a voi, cari amici che ci seguite, ecco, vorrei dire proprio, vorrei lasciarvi riprendendo un punto di queste tre apparizioni. La Madonna chiede la recita del Santo Rosario e chiede di pregare soprattutto per la conversione dei peccatori, e questo fatto che lei sia venuta perché vuole convertire anche quelli più ostinati. Veramente non può che essere per noi di grande appunto speranza, che ci fa guardare appunto a questo amore sconfinato di Dio nei confronti dell'umanità, che non si arrende neanche di fronte a, diciamo, ai caparbi, ai più duri, no? Alle persone che hanno il cuore più indurito nel peccato. E di pregare appunto per l'unità della Chiesa anche, no? Mi sembra che fosse questo uno dei punti, dei tre punti della richiesta, in cui vediamo la Madonna dice, ecco, la necessità di recitare il Santo Rosario con queste tre intenzioni particolari: la conversione dei peccatori, pregare per gli increduli e appunto per l'unità dei cristiani. Che questo sia dunque l'impegno che vogliamo prenderci anche durante questo periodo di Quaresima. Quindi grazie ancora a tutti, e poi vorrei, se permettete, prima di chiudere, lanciare un appello. Io vorrei che il numero delle persone iscritte al canale si raddoppiasse. Siamo soltanto a 10.400 iscritti. E vediamo di, se potete, diffondete appunto il canale, diffondetelo e chiedete appunto alle persone, se gradiscono appunto, di iscriversi, in modo che possiamo essere sempre di più a godere di queste trasmissioni che hanno appunto il merito, almeno cercano di darci continuare a dare appunto la buona novella che il Signore ci ha rivelato già 2000 anni fa. Quindi grazie ancora a tutti, Ave Maria e arrivederci a presto.
Avete ascoltato La Tavola Rotonda. Un programma di attualità e spiritualità a cura della Radio Buon Consiglio.
Ave Maria.